L'isola deserta con Chiara Valerio.
Buongiorno, buona domenica da Chiara Valerio, la vostra corrispondente sull'isola deserta, relegata qui nella natura ma anche nella cultura, perché ogni naufrago lascia qui un libro, una musica e un film. Stamattina sulla spiaggia abbiamo un'artista italiana, Ra Di Martino. Buongiorno Ra Di Martino.
Buongiorno.
Ra Di Martino, com'è quest'isola deserta?
C'è una sola palma, una noce di cocco, è molto piccola, è a forma di collinetta precisa con delle dunette. E quando sei in piedi vedi l'inizio e la fine, quindi la giri in 5 minuti.
Quanto questa immagine dell'isola deserta è mutuata dalle vignette della settimana enigmistica?
Assomiglia molto.
Lo scorso anno lei ha aperto due mostre importanti, una al mattatoio di Roma che si chiama After All e un'altra a Firenze, al Museo del Novecento di Firenze, che si chiama L'Eccezione. Se dovesse cominciare a raccontare a qualcuno il suo lavoro, partendo da After All e dall'Eccezione, da dove comincerebbe e cosa racconterebbe?
Allora, probabilmente inizierei da After All, che è un mio lavoro che a me piace molto perché sono stata molto libera, mi sono sentita più libera del solito, quindi a parte il risultato finale, di cui io sono contenta, ma non è quello l'importante, mi sono molto divertita ed è molto difficile che uno si senta libera quando fa il suo lavoro, quindi per me è stato abbastanza una novità, di solito è più uno sforzo, più una costrizione. Il lavoro non racconta, è una specie di atmosfera di paesaggi del futuro in cui abbiamo dei personaggi che sembrano dei barboni o delle piccole divinità sperdute in dei pianeti magari o una terra che non c'è più, coperta di spazzatura, oppure sono anime ormai perse che ricordano delle cose e vanno in loop ripetendo le stesse azioni.
E l'eccezione?
L'eccezione è veramente un'immagine che è nata da una foto trovata molto semplice, che tutti quanti abbiamo visto, ce ne sono tantissime in giro e tra l'altro non so perché tutti profotografano le statue rotte buttate nei parchi, nei boschi. E la mia foto, la foto che mi ha ispirato, era in Francia, in un parco in Francia, ma in realtà qui a Roma è anche pieno di statue rotte e io ho immaginato questa statua che finalmente riesce a liberarsi in una danza. E quindi abbiamo una statua ormai stesa per terra che si risveglia, forse sta solo sognando, ma cerca di ballare Flashdance. E la colonna sonora di Flashdance, in particolare il Love Theme, che è la parte che ha fatto Moroder, famosissimo.
Martino, a che punto della sua giovane vita ha deciso che sarebbe diventato un artista, se lo ha deciso?
Il quesito c'è sempre stato dentro di me, però soprattutto quando ero piccola, fino all'alba dei miei 26 anni, quindi non tanto piccola, e veramente facevo fatica a capire in che modo e qual era il mio medium, come poterlo fare, mi sentivo molto bloccata, a dire la verità. Però l'idea c'è sempre stata, cioè per me fare un lavoro normale era chiaro che non era possibile, quindi era più una sopravvivenza.
Qual è la caratteristica di un videoartista?
Allora, fermo restando che non si capisce mai se dire videoartista è una cosa brutta o bella.
Secondo lei è una cosa brutta o bella?
Ma è strano perché ovviamente io non faccio solo video e quindi dire solo videoartista ovviamente chiude rispetto a tutte le altre cose, quindi diventa un limite. Però dà sicuramente un'idea del fatto che quello è il mio medium preferito, quindi è una via di mezzo.
Qual è la caratteristica principale del videoartista?
Ma il video artista principalmente è un pazzo che ha deciso di usare le immagini in movimento per fare arti visive, quindi invece di fare un quadro o una scultura, usare veramente il mezzo del video, che tra l'altro oggi è talmente tutto così labile perché facciamo tutti video, quindi è forse la cosa più difficile che si possa fare. E per me era una scelta forzata, perché volendo da sempre fare cinema senza volerlo fare, in qualche modo volevo riflettere sul cinema, ma su tutto attraverso quel linguaggio, senza che poi fosse quel linguaggio. Mi sono trovata qui.
Però diciamo, lei si è cimentata anche col cinema, anche con successo, cioè ricordiamo Mass, il documentario, ricordiamo Controfigura, che è andato al Festival del Cinema di Venezia, quindi lei non è che proprio ha abbandonato il cinema. È vero che è una riflessione sul cinema, ecco, che differenza c'è tra il cinema e la riflessione sul cinema, Ra Di Martino?
Cioè, io vorrei tanto raccontare una storia, che è quello che poi il cinema, quando uno dice il cinema, è raccontare una storia in qualche modo e essere coinvolti. E io vorrei tanto farlo, ma in realtà non riesco, quando sto per farlo non voglio, quindi vado inevitabilmente nella decostruzione. Per cui sia il mio documentario su Mass che Controfigura sono soprattutto Controfigura, sono una scatola nella scatola nella scatola, in cui noi vediamo una troupe che cerca di fare un film che è poi un remake di un film brutto, che però era un racconto, e ci si perde in tutti questi specchi che diventano come uno spazio per me, in cui spero che anche il pubblico, magari annoiato, però viene stimolato nel cercare di riflettere su quello che sta guardando. E io non riesco a fare cose senza prima fare queste domande. Magari a 70 anni riuscirò a fare un film.
Ra, senta, però lei ha un'ossessione molto precisa che percorre tutto il suo lavoro, anche adesso ha nominato After All, che appunto ripetiamo è una mostra che ha aperto lo scorso anno a Testaccio, e anche con l'eccezione che ha aperto invece al Museo del Novecento di Firenze, che andranno in primavera, cioè nei prossimi mesi, rispettivamente in Svizzera e alla Triennale di Milano. Lei ha un'ossessione, che è l'ossessione per le rovine, cioè per quel che resta. Da dove nasce l'ossessione per le rovine?
Ma allora, non avendo una risposta razionale, ho però sicuramente, come ogni volta che cerco di fare un lavoro, dei paesaggi interiori che ognuno ha e su cui di fatto poi si basa. E i miei sono sempre sul dopo, non a caso After All è dopo tutto. Mi trovo molto più in pace con me stesso quando immagino gli oggetti già dopo che tutto è andato via. O i cimiteri mi danno calma, ma non è una cosa morbosa o macabra, è proprio un fatto quasi di calma e di pace, in cui l'oggetto viene fuori e si staglia molto meglio e lo osservi con molto più distacco e molto più possibilità di capirlo, che non se ci sei dentro. E quindi di fatto cerco, quando vedo una rovina, ogni volta, per me la prima volta, dico: bello, questa cosa è interessantissima. Per cui o sono rovine vere, come quando ho fatto il lavoro sui resti delle scenografie di Guerre Stellari o delle scenografie in generale di film americani nei deserti del Nord Africa, che sono come dei ready made, perché trovi questi pezzi di scenografie che ti ricordano film e sono già belli così, sono già delle sculture in qualche modo, quindi sono delle rovine in qualche modo reali di qualcosa di non reale, oppure le creo io, come nell'eccezione in cui abbiamo una statua che sembra comunque una rovina di qualcosa.
Ra Di Martino, io vengo dal sud, quindi forse questa domanda ha un senso geografico. A Napoli, quando uno si riferisce a una persona dicendo che è un artista, sta dicendo che è una persona strana. Ecco, come definirebbe lei essere un artista? Se è faticoso sentirsi artista, se è faticoso fare l'artista o sentirsi dire che sia un artista?
Beh, allora sì, se si è un artista si è una persona strana, per quello dicevo, a un certo punto tu sai di esserlo e non vuoi far cose normali, e per sopravvivenza c'è questa cosa meravigliosa che si chiama arte, no, scherzo, però è sicuramente sei una persona strana, e so che certe cose della società più normali io non riuscirei a farle in modo lineare, quindi la stranezza, se la vogliamo chiamare così, c'è. E poi la parola artista in italiano è sempre molto buffa, perché sembra che non fai niente, e in inglese è un po' più piacevole, perché sembra un lavoro vero. Però la cosa che a me non piace di fare l'artista è che sembra come una cosa, uno strano oggetto che la gente guarda, quando non è così ovviamente, per cui questa oggettificazione anche di te è un po' strana, e ogni volta quando c'è qualcuno che magari ti stima ma non ti conosce, è buffo vedere che è come se ti fanno sentire lontano, no? Lontano da tutto, un po' solo.
Qual è la prima opera che ha venduto e qual è la prima opera dunque che a un certo punto le ha fatto pensare che questo poteva essere un lavoro, nonostante in italiano appunto sembra che uno non faccia nulla?
Allora, la prima opera che ho venduto, secondo me, è stato uno dei miei primi video. Io però in realtà ho studiato e vissuto a Londra per una vita, ma la mia prima mostra, diciamo, da professionista è stata invece a Roma. Quindi in qualche modo Roma mi ha richiamato e abbiamo anche venduto 2 o 3 video. Penso che fosse il mio secondo video, che si chiama Not 360, che significa non 360 gradi. Era un giro di videocamera a 360 gradi in cui gli attori cercano di seguire la camera invece che la camera a seguire gli attori, e cercano di dire le loro battute ma sbagliano sempre, citano cose che non c'entrano nulla. Quindi ci sono un po' tutti i temi che a me piacciono, e l'ho girato su una collinetta che poteva essere anche la nostra isola, molto classica, a Londra, in un parco di Londra.
Radi Martino, che libro ha portato per noi sull'isola deserta?
Il Piccolo Principe.
La prova che il Piccolo Principe è esistito sta nel fatto che era bellissimo, che rideva e che voleva una pecora. Quando uno vuole una pecora, è la prova che esiste. E beh, loro alzeranno le spalle e vi tratteranno come un bambino. Ma se voi invece gli dite il pianeta da dove veniva è l'asteroide B612, allora ne sono subito convinti e vi lasciano in pace con le domande. Sono fatti così, non c'è da prendersela. I bambini devono essere indulgenti con i grandi. Ma certo, noi che comprendiamo la vita, noi ce ne infischiamo dei numeri. Mi sarebbe piaciuto cominciare questo racconto come una storia di fate. Mi sarebbe piaciuto dire: c'era una volta un piccolo principe che viveva su di un pianeta poco più grande di lui e aveva bisogno di un amico.
Quando ero piccola ho fatto una recita in cui sono stata costretta a imparare a memoria quasi la prima metà del libro, quindi a parte questa esperienza forte di andare sul palco a 9 anni, ricordo che le prime pagine in cui il bambino, il piccolo principe, chiede al pilota di disegnare una pecora e il pilota non riesce a disegnare e la disegna male, e quindi poi disegna una scatoletta e dice: finalmente questa va bene perché la pecora è dentro. Io sono un cane a disegnare, non ho mai saputo disegnare, da piccola ero la peggiore di tutti a scuola, e siccome dentro di me c'è sempre stato il quesito forse vorrei fare qualcosa di creativo, non sapevo bene cosa, però questa mia incapacità non era rincuorante. Ero anche iscritta per anni a un corso di ceramica ed ero la peggiore in assoluto, facevo degli sgorbi neanche interessanti, non sto scherzando, ero proprio... Quando vedi che la manualità non c'è, io ai tempi non sapevo che esisteva magari anche un mondo dell'arte concettuale, quindi mi sentivo molto molto svilita. E il fatto che ci fosse questa furbata di fare la scatoletta con la pecora dentro perché non sai disegnare, quando la ripetevo perché la stavo recitando, mi diede un po' di un sollievo, cioè sentivo un sollievo ma non capivo perché. Ecco, ho detto: vedi, se tu bleffi ci si riesce in qualche modo, però alla fine era come una piccola arte concettuale lì, in quella cosa. E poi appunto, pensando a questo piccolo aneddoto, e ho pensato anche che quando il piccolo principe va sui pianeti ci sono questi strani esseri che fanno cose senza senso e a loop ripetono questi task impossibili, che poi alla fine è un po' quello che succede nel mio video, quindi chissà da dove arrivano le influenze.
Radi Martino, dopo 2 anni di Isola Deserta, porta Saint-Exupéry sull'isola che non c'era, di questo la ringraziamo. E quando è entrata l'arte concettuale nella sua vita? Cioè, quando ha capito che nonostante non avesse la manualità per disegnare poteva comunque prendere la strada che in qualche modo aveva immaginato?
La mia grande salvezza è stata quando sono arrivata a Londra, che pensavo di studiare scuola di regia, però prima di iscrivermi ho fatto un anno, quello che loro chiamano anno zero, che è un anno di preparazione in tutte le discipline, quindi dalla fotografia, la scultura, il cinema, in cui cercano di avviarti, di farti capire quello che tu veramente vuoi, che è stato fondamentale. E la mia insegnante, che amai molto, che era però di fotografia, per cui ho iniziato in realtà stampando foto in camera oscura, quando gli raccontai il mio desiderio di fare scuola di cinema, mi ha detto: non andare in una scuola di cinema, perché impazzirai, perché per come sei, quando ti cominceranno a dire adesso fai teamwork, inizi a fare un cortometraggio tutti insieme, poi fate il campo e il controcampo e i dialoghi si scrivono così, purtroppo essendo molto tecnico non ti insegneranno a sviluppare il tuo modo di vedere, più che altro ti insegneranno a fare come si fa il cinema, mentre tu forse vuoi andare in una scuola di arte più concettuale, in cui puoi fare media, video, quello che vuoi, ma in cui tu cerchi un tuo linguaggio. Ringraziando il cielo lei mi ha dato questo consiglio, per cui io poi ho fatto gli esami per sia scuole di cinema e di arte, e vedendo le scuole da dentro sono stata presa in entrambe, ma sono andata in quella di arte, dove di fatto eri abbandonata a te stesso in uno studio, non avevi niente da fare, guardavi il muro e dovevi un po' trovarti. E i lavori in quel momento a Londra, sarà stato il 97, 99, 2001, erano molto concettuali, per cui io ricordo il mio primo video era girato in pellicola a Roma, era comunque visivamente bello. Mi hanno massacrato alle critiche del mese, perché comunque era bello, e ai tempi il bello proprio non esisteva, le cose girate tipo cinema non esistevano, si giravano videocamere prese in mano con delle frasi pensate, molto stringato, molto castrante anche visivamente, quindi era una scuola veramente che era prettamente concettuale, però per me è stato un po' come una liberazione quella cosa, cioè da un lato mi risgridavano sempre, ma è stata una liberazione.
E com'era la vita a Londra alla fine degli anni 90?
Io ho sofferto tantissimo, la odiavo, pioveva sempre, si mangiava malissimo e facevo chilometri per prendere un cappuccino, però le scuole erano pazzesche. E quindi ero molto felice nelle scuole, odiavo anche i miei compagni di classe perché i giovani artisti sono insopportabili e nessuno si guardava e si diceva niente, che hanno tutti paura di rubarsi le idee, perché il problema è delle idee concettuali che le puoi rubare molto più facilmente di altre. E quindi non era facile, era molto fredda come situazione, però è stata fondamentale per me. Studiare lì mi ha proprio salvato, penso.
Che film ha portato Re di Martino sull'isola deserta?
Ho deciso di portare un film non film per non deludere tutti questi film che io amo. Ne ho scelto uno che in qualche modo è un'altra cosa, ma che per me è stato molto sorprendente quando l'ho visto. È un film documentario che si chiama Seven Up.
World in action enters the struggling, changing world of the seven-year-old.
Un insieme di interviste fatte nell'arco di 56 anni pazzesche, in cui un regista molto famoso che si chiama Michael Apted ha ripreso ogni 7 anni una decina di bambini inglesi. Nel 56 ha iniziato e ha scelto, beh, loro hanno fatto un po' una ricerca, quindi da bambini ricchissimi, privilegiatissimi, a bambini molto poveri, e penso che nell'arco dei 56 ne sono rimasti una decina che loro hanno seguito. Ma la cosa incredibile è che io l'ho visto tutti insieme, quindi proprio come un film in cui poi tutti gli spezzoni sono stati montati a storia, quindi in qualche modo diventa come un'enorme fiction, però con personaggi veri. Ma la cosa che a me colpì è che i personaggi, ovviamente diventando famosissimi, perché tutta l'Inghilterra guardava ogni 7 anni come questi esempi di bambini crescevano, dovevano sempre ragionare su quello che allora avveniva nella loro vita e sulla base del fatto che dopo 7 anni tutti l'avrebbero visto. Quindi immagina che tu magari ti stai lasciando, sei nell'anno più brutto della tua vita, sei grasso e brutto e ti senti sfigatissimo perché sei infelice, e quell'anno ti capita il 7° anno.
Tell me, what did you three think about the other children that you met today and all that? There were quite varieties.
Yes, but they were a bit too tough for my liking. So they hit me right in the back and I've still got a pain there. Some of them were rather dirty.
What do you think about
them? I played them with them quite naturally. I think they were.
Quindi loro hanno vissuto tutta la loro vita su una cosa che in realtà andava in televisione, quindi inserzione della finzione gli ha anche cambiato la vita, quindi in qualche modo noi seguiamo delle vite vere che però sono state cambiate da questo documentario, e tutti loro dopo già 30 anni si lamentavano tantissimo dicendo che comunque per loro era una pillola di amarezza ogni volta che arrivava il 7° anno e poi dovevano avere i commenti dell'intera nazione su come la loro vita stava andando. Però poi a parte uno tutti hanno deciso di continuare come una specie di spell, no? Una specie di essere stregato da questa cosa, per cui una vita pubblica in qualche modo, ed è da un lato una protoserie, perché non c'erano ancora le serie, c'è il vero e non vero che si mischiano tantissimo perché il non vero entra nelle loro vite, e quindi sono tutti temi che a me piacciono molto, ed è molto sorprendente vederlo, perché poi tu vedendo non la fine, però li vedi a 60 anni e riguardi dove erano partiti, ovviamente cerchi, come nelle storie, no? Nella fine illumini tutto il resto del percorso, ed è stranissimo perché nelle storie vere, nei film, è tutto più romanzato, e quindi non è mai così. Alla fine sembra molto triste anche le storie delle persone più ricche, c'è una tristezza incredibile. È diverso, era molto diverso rispetto alle altre cose.
And then I will be going to Westminster boarding school if I pass the exam. And then we think I'm going to Cambridge and Trinity Hall.
What does university mean?
Well, before I'm old enough to get to do.
Forse io, parlando di tristezza nel vedere queste vite che non sono triste, sono vite normalissime, anche molte che sono riuscite, se vuoi, però proprio il fatto che non siano inventate e non siano chiuse apposta da un regista come può essere un film, ma in qualche modo seguono la realtà di queste persone, ti infonde di qualcosa di, su cui empatizzi molto di più e ti spaventa molto di più. Cioè, quindi è come se vedere la realtà, essendo così più normale, ti spaventa molto di più, quindi mi intristiva in un certo senso, cosa che in qualsiasi film, in qualsiasi opera di finzione, proprio perché è stata pensata da qualcuno con un inizio e una fine, quindi con un'intenzione, e anche una storia triste non la sento in quel modo, non sento né quello squallore, né quel senso di impotenza, né quella paura di vedere l'invecchiamento. Cioè è diverso, sei come trasportato nel mondo di qualcuno.
Siamo qui sull'isola deserta con Radi Martino, che ha portato Seven Up di Michael Apted e Il piccolo principe di Saint-Exupéry. A questo punto le chiediamo se ha portato per noi una musica, una canzone, qualcosa di sonoro sull'isola deserta.
Non potevo non portare un disco che è nato l'anno in cui sono nata io e che hanno fatto i miei genitori. Si chiama L'albergo intergalattico spaziale, ma era proprio un must in qualche modo, perché è stato proprio composto dai miei due genitori, che hanno fatto pochissimo insieme, 4-5 anni di collaborazioni, ma si sono uniti in un duo che si chiamava come l'album Albergo intergalattico spaziale, e anche un locale che hanno aperto qui a Roma per 2 anni. Questo album era stato inizialmente prodotto dalla EMI, quindi una grande etichetta, che poi però non l'ha voluto distribuire perché era troppo assurdo, dicendo che addirittura non c'era neanche basso e batteria, e comunque è molto assurdo, è, diciamo, sotto un certo punto di vista parte di quello che viene chiamato il prog italiano, sembra una musica rock psichedelica, un po' cosmica. Però sono stati i primi anni della mia vita, quindi io sentivo queste sonorità assurde, molto cupe, molto spettrali, con questi gorgheggi di mia madre, che ha una voce pazzesca, per tanti anni, quindi sono un po' la torta della nonna per me. Tra l'altro poi il disco è stato fatto in 1000 copie, non ne abbiamo una copia che ho io a casa, è diventato un piccolo disco culto, lo stanno ristampando quest'anno in Spagna, è un'etichetta molto carina, molto oculata, che si chiama Wawa Records, e la sta ristampando identico a come loro l'avevano fatto, quindi ho già usato parte di questa musica come colonna sonora del mio film Controfigura, perché si presta in realtà molto come soundtrack, e ho pensato di portarla con me sia al ricordo del mio anno di nascita che un po' per portare anche loro con me. Era il 1975, che sembra lontanissimo, e i miei genitori sono Giacomo Mino Di Martino, che era prima parte, quando era giovanissimo, dei Giganti, e mia madre è da Terra di Benedetto, che appunto ha suonato con lui, ha fatto anche altri album col Telaio Magnetico e poi è diventata attrice.
È come stato crescere in una famiglia di artisti?
Io ricordo che per grazia del Signore c'era mia nonna spessissimo che mi salvava. Ricordo di aver visto un film in cui mia madre moriva cascando dalle scale quando avevo 3 anni e aver pianto per ore. Ricordo lunghe tournée di teatro, ricordo mio padre con i capelli lunghi, grandi comuni in cui si fumavano canne e più o meno questo.
Qual è il rapporto nelle sue opere con la musica?
Per me la musica è importantissima, anche negli ultimi lavori. Di fatto in After All la musica è tutta composta e originale ed è come un coro, un concerto nello spazio, mentre nell'Eccezione ovviamente è un personaggio che vive nel ricordo di questa colonna sonora che tutti ricordiamo molto anni 80, ma che in un secondo ti riporta a un'infanzia in qualche modo. Ho una specie di diffidenza verso il potere manipolatorio delle colonne sonore e di quanta potenza abbia la musica, quindi mi sento sempre molto in colpa a usare la musica e cerco sempre di farlo in un modo in cui o è protagonista o io in qualche modo la seguo.
Qual è il suo rapporto col tempo?
Io ho questa cosa di essere sempre alla fine delle cose. Penso sempre al dopo. Se inizio una relazione penso già quando è finita. Se penso a una persona a cui sono affezionato immagino già quando è morta. Però questo è come sempre per poter cercare un significato sul presente. È un po' come le storie. Quindi non so bene com'è il mio rapporto col tempo, però mi sono sempre nel futuro.
Ringraziamo Radio Martino per essere stata con noi questa mattina sull'Isola Deserta. L'Isola Deserta torna domenica prossima, sempre alle 10:15, sempre su Radio 3. Buona domenica da Chiara Valerio.
L'Isola Deserta con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.